100 giorni dalla Chiesa sono stati tragici, tragici per lui, per la sua famiglia e per tutti noi, che in lui vedevamo una speranza. Io lo incontrai un paio di volte in quei 100 giorni, capì che quell'uomo era stato abbandonato a Palermo, in qualche modo mandato al massacro, da uno Stato che voleva lavarsene rapidamente le mani. Nomino prefetto di Palermo il più prestigioso esponente degli investigatori che abbiamo in Italia, l'uomo che aveva sconfitto le Brigate Rosse. Lo mando lì senza alcun potere reale, quasi fosse un bersaglio mobile.
Giuseppe Di Piazza nel 1982 è un giovanissimo cronista, lavora per il quotidiano L'Ora. Quando incontra il generale Dalla Chiesa, arrivato da poco a Palermo come prefetto, ha subito la sensazione nettissima che di fronte non ha il potente rappresentante dello Stato, ma un uomo solo. La parabola palermitana del generale Dalla Chiesa dura solo 100 giorni. Per 100 giorni lui tenta qualsiasi carta per ottenere risultati contro Cosa Nostra. 100 giorni in cui intanto la mafia organizza il suo assassinio.
Potere può essere un sostantivo nel nostro vocabolario, ma è anche un verbo.
Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua nuova
rimoverenza. Sagunto e spugnato. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici.
Non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti.
Questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo!
Sono Giovanni Savarese e questo podcast si chiama Carlo Alberto. È una produzione Audio Tales. Il titolo di questa puntata è I 100 giorni.
Dalla Chiesa arriva il pomeriggio del 30 aprile, intorno alle 17:30 a Palermo.
Attilio Bolzoni è un giornalista, scrive di mafia da sempre.
Ma alle 9:30 del 30 aprile uccidono La Torre. Dalla Chiesa prende un aereo da solo, in borghese, senza avvertire la prefettura di Palermo, scende a Punta Raisi, dopo aver scritto da Roma a Palermo delle lettere alla moglie morta, Dora, la sua amatissima Dora, prende un taxi, senza avvertire la prefettura, perché non si fidava della prefettura, e arriva in piazza Castelnuovo. C'erano gli operai che stavano montando i tubi innocenti del palco dove due giorni dopo si sarebbero tenuti i funerali di Pio La Torre, con il Presidente della Repubblica Pertini, il Presidente Spadolini, Berlinguer, eccetera, eccetera, eccetera. Io che ero un giovanissimo cronista nel 1982, lo vedo arrivare e vado con l'entusiasmo, la passione e l'ingenuità anche di un giovane giornalista, mi fiondo davanti a questo generale, gli dico: perché hanno ucciso Pio La Torre, generale? E lui dà la risposta più straordinaria che poteva dare: per tutta una vita.
Quando Bolzoni incontra Dalla Chiesa in piazza Castelnuovo, il primo dei suoi 100 giorni a Palermo, la visita solitaria che fa nel luogo della commemorazione di Pio La Torre è il suo primo atto, un saluto silenzioso a un uomo pieno di coraggio che voleva cambiare le sorti della sua città con una proposta di legge rivoluzionaria, quella che istituiva il reato di associazione mafiosa. Dalla Chiesa e La Torre si conoscevano da tempo. Attilio Bolzoni.
Primi di marzo, non mi ricordo se il 6 o il 7 o l'8 del 1982, l'onorevole Pio La Torre, la vedova Costa e quello che allora era considerato il ministro dell'interno ombra, Ugo Pecchioli, del Partito Comunista, vanno dal capo del governo, che era Giovanni Spadolini. Con un documento di 8 pagine, La Torre gli dice: non potete considerare, dopo tutto quello che è successo in Sicilia, la mafia un problema di ordine pubblico, è una cosa molto più complicata, e pretendiamo un super prefetto a Palermo. È lo stesso La Torre che fa al Presidente del Consiglio Spadolini il nome di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Carlo Alberto Dalla Chiesa lui l'aveva incrociato nel 48 a Corleone, quando La Torre era segretario della Federterra, e Dalla Chiesa era un giovanissimo tenente che comandava le squadre antibanditismo. Poi lo ha rincontrato in commissione antimafia intorno al 1972, quando Dalla Chiesa era comandante della Legione dei Carabinieri di Palermo.
Quando arriva la notizia dell'attentato alla Torre, Dalla Chiesa non è a Palermo perché il suo incarico di prefetto deve partire dopo qualche giorno, ma anticipa la partenza. E sull'aereo, quello stesso pomeriggio, scrive sul suo diario: «L'Italia è stata scossa dall'episodio, specie alla vigilia di un congresso di una DC che a Palermo vive con l'espressione peggiore del suo attivismo mafioso, oltre che di potere politico. E io mi trovo ad essere richiesto di un compito davvero improbo e, perché no, anche pericoloso. Promesse, garanzie e sostegni sono tutte cose che lasciano e lasceranno il tempo che trovano». Dalla Chiesa conosce i rischi, sa che c'è in gioco la vita. Sempre in aereo scrive una lettera ai suoi tre figli, Rita, Nando e Simona. «Miei cari ragazzi, vi voglio bene. Tanto, e in questo momento vi chiedo di essere vicini, così come nei mesi e negli anni che verranno. Vogliatevi soprattutto e sempre il bene di ora. Quando vi ho scritto, l'ho fatto a 7-8 mila metri d'altezza, in cielo, mentre l'aereo mi portava veloce verso Palermo. Vi abbraccio forte forte, il vostro papà». Nei giorni che seguono il suo insediamento a Villa Whittaker, sede della prefettura di Palermo, Dalla Chiesa adotta subito i metodi che ha usato nella lotta al terrorismo. Crea una rete di uomini fidati che raccolgono tutte le informazioni possibili per agire rapidamente. Tutto questo sotto gli occhi diffidenti dei politici, dei funzionari e di tutti quelli che da anni mangiano nel ricco piatto siciliano. Gente che invece di aiutarla cerca di sminuirlo. Come ad esempio il sindaco democristiano di Palermo, Nello Martellucci, uomo di Salvo Lima, che pretende che Dalla Chiesa vada a rendergli omaggio a Palazzo Pretorio, come a dire che è il generale che deve piegarsi alla politica siciliana, e non il contrario. Dalla Chiesa in quell'occasione prova a resistere, ma alla fine deve cedere. Da Roma gli impongono di andare da Martellucci. Il commento di Dalla Chiesa è amaro: «Finché una tessera di partito conta più dello Stato, non c'è speranza». C'è da dire che già prima di arrivare a Palermo, Dalla Chiesa non ha illusioni sul suo incarico. L'8 marzo dell'82 scrive sul suo diario: «Anche se vuole essere un riconoscimento per il mio passato e per la mia esperienza, molto più brutalmente sto per divenire un'altra volta strumento di una politica che fa acqua da tante parti. Tutto mi sembra giunga a schiacciare un arco intero della mia esistenza». Attilio Bolzoni, giornalista esperto di mafia.
Lui sta 120 giorni a Palermo, completamente solo. È così solo, è così disperato, che un giorno va dal console americano a Palermo e gli racconta questa storia. Dice: «Sa, signor console, quando io ero comandante della Legione dei Carabinieri tra il 66 e il 73 a Palermo, un giorno viene un capitano della provincia di Agrigento a trovarmi, dicendo che era stato minacciato da uno dei fratelli Ribisi di Palma di Montechiaro. Me lo carico in macchina, il capitano, e vado a Agrigento e poi a Palma di Montechiaro, che è un paesino in provincia di Agrigento, e bussa alla porta del mafioso, e non c'è il mafioso. Aspettano tutto il pomeriggio in attesa che il mafioso ritorni. E dice: sa perché le racconto questo? Perché volevo che quel mafioso vedesse che il mio capitano minacciato era a braccetto con il suo comandante. Adesso, dice al console americano, ho bisogno che ci sia qualcuno che prenda a braccetto me a Palermo».
Ma a braccetto non lo prende nessuno. Dalla Chiesa cerca di organizzare la prefettura, ma da Roma non arriva niente. Nessun aiuto per indagare, non arrivano soldi, non arrivano uomini. Soprattutto non arriva la necessaria legittimazione al suo operato. Come dice lo stesso generale, lo mandano a Palermo con gli stessi poteri del prefetto di Forlì. Mi sono trovato al centro di uno Stato che affida la sua tranquillità ed esistenza non già alla volontà di combattere e debellare la mafia, è una politica mafiosa, ma all'uso e allo sfruttamento del mio nome per tacitare l'irritazione dei partiti, pronti a buttarmi al vento non appena determinati interessi saranno toccati. E allora cosa fa dalla Chiesa? Si rivolge alla cosiddetta società civile. Incontra le associazioni, parla nelle scuole, si mescola alla gente onesta di Palermo. Vuole scuotere dal torpore la città, che è tramortita dal sangue che scorre ogni giorno. Ancora Bolzoni e poi Giuseppe Di Piazza.
Quell'estate dell'82 fu un'estate di guerra di mafia formidabile, perché già allora non faceva più titoli sugli omicidi, ce n'erano 6-7 al giorno, ma numeri. Ad agosto dice la morte ha fatto 100.
Eravamo ogni giorno a contatto con la morte. Un omicidio al giorno forse è poco in certi periodi. Io ricordo l'agosto dell'82 con la cosiddetta operazione Carlo Alberto, che Cosa Nostra avviò. Solo in quel mese ci furono forse 40-45 omicidi, che poi furono la premessa per la strage di Via Carini.
I palermitani assistono allo sfacelo e guardano dalla Chiesa come all'unico che possa aiutarli. Il prefetto ci prova. Arriva a chiedere al giornalista Giorgio Bocca di intervistarlo, proprio in quell'agosto dell'82 in cui i morti si accumulano. Vuole smuovere le coscienze, soprattutto di chi a Roma assiste senza muovere un dito rispetto a quella carneficina. C'è un momento dell'intervista del 10 agosto, quando parla degli omicidi di mafia eccellenti, da Piersanti Mattarella al giudice Costa, in cui dalla Chiesa è profetico. Dice di aver capito la nuova regola della mafia: uccidere il potente che è diventato troppo pericoloso, ma che proprio per questo viene isolato dalle istituzioni che rappresenta. Anni dopo, Giorgio Bocca raccontò di quell'incontro. Ricordò che ai cancelli di Villa Whittaker i due poliziotti di guardia gli fecero solo un gesto come per dire «vada, vada», senza nessun controllo. Descrisse anche i corridoi vuoti della prefettura, le stanze deserte. E durante l'intervista, che durò più di un'ora, non arrivò nessuna telefonata, proprio di nessuno. Bocca disse «era veramente l'uomo destinato a morire». Intanto dalla Chiesa cerca ancora appoggi che non arrivano. Di sicuro non dalla DC di Salvo Lima, ormai espressione politica del potere mafioso in Sicilia. Attilio Bolzoni.
La mafia non è né di destra né di sinistra. La mafia sta sempre con il potere. I rapporti di forza tra la mafia e la politica si sono modificati nel corso del tempo. È un rapporto dove alcune volte la politica è sopra e la mafia deve subire, e viceversa. Cambia tutto nel marzo del 1992, quando uccidono Salvo Lima, l'uomo di Andreotti, in Sicilia. Lì il rapporto si modifica completamente. Oggi la politica è più forte della mafia. Il rapporto mafia-politica è un rapporto essenziale, perché più di altre organizzazioni criminali la mafia siciliana ha sempre avuto un progetto politico. In Italia queste classi pericolose che si chiamano mafie hanno l'ambizione, e qualche volta ci riescono, di diventare anche classi dirigenti.
I 100 giorni a Palermo di Carlo Alberto Dalla Chiesa stanno finendo. Il 3 settembre scatta la trappola. Forse ancora in qualche modo inaspettata, almeno stando alle parole del figlio del generale. Dice infatti Nando Dalla Chiesa: ricordo mio padre come un leone in gabbia, su e giù per casa, quando cercava di avere interlocutori nella lotta alla mafia. Mi rimprovero ancora adesso di aver pensato: non possono ucciderlo, altrimenti sarebbe un delitto firmato. Nella mia inesperienza di giovane non immaginavo che in Italia si potessero fare delitti firmati. L'omicidio di Via Carini lascia Palermo tramortita. Ai funerali, voluti in tutta fretta dai rappresentanti politici democristiani siciliani, va in scena la rabbia della gente. Contro quei politici volano monetine e insulti. Una rabbia che anche dei figli del generale, in particolare Rita, la figlia maggiore, ricorda una frase del padre che suonava più o meno così: «La prima corona che arriverà al mio funerale sarà quella del mandante della mia morte». E quel giorno la prima corona che arriva è quella della Regione Sicilia. Rita allora toglie i fiori dalla bara, pretende che vengano portati sul feretro il tricolore, la sciabola e il berretto della sua divisa da generale. Non stringe la mano a nessuno dei politici in chiesa, perché qualcuno è macchiata sicuramente del sangue del padre. Nella chiesa gremita, l'arcivescovo di Palermo, Pappalardo, pronuncia una famosa omelia. Cita un passo di Tito Livio e dice: «Mentre a Roma si pensa sul da farsi, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo». Mentre Pappalardo prega per tempi migliori, in quelle stesse ore la cassaforte di Dalla Chiesa, nella sua residenza di Villa Paino, viene svuotata. Quando i figli, giorni dopo la strage, ritrovano la chiave della cassaforte, che era misteriosamente scomparsa, e finalmente possono aprirla, dentro trovano solo una scatola vuota. Nessun documento, nessun dossier sulle indagini di quei 100 giorni. Nulla. Anni dopo, Totò Riina, sempre intercettato in carcere, racconta a modo suo com'è andata. «Questo Dalla Chiesa, ci sono andati a trovarlo e gli hanno aperto la cassaforte, gli hanno tolto la chiave, i documenti dalla cassaforte, e gliel'hanno fottuti». Anche la madre di Emanuela Setti Carraro si è detta convinta che Emanuela sapesse dove il marito custodiva i documenti dei suoi segreti e che ci fosse qualcosa di importante in quella cassaforte. È anche convinta che il colpo di grazia sparato Emanuela la notte del 3 settembre non fu solo uno sfregio. Cosa Nostra non voleva correre il rischio che la moglie del prefetto parlasse al posto suo. Ci sono voluti 20 anni per sentire le condanne per la strage di Via Carini. Hanno preso l'ergastolo, come esecutori materiali degli omicidi, Vincenzo Galatolo e Nino Madonia. 14 anni di reclusione invece ai pentiti Calogero Ganci e Francesco Paolo Anselmo. Come mandanti sono condannati i soliti Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò e tutti i nomi eccellenti della mafia siciliana. Nella sentenza non ci sono nomi di politici. Non c'è Salvo Lima, non Vito Ciancimino, non l'allora presidente della regione, Mario D'Acquisto, né Nello Martellucci, sindaco di Palermo. Nemmeno i cugini Salvo, gli esattori, né alcuna di quelle figure che con la mafia sono andate a braccetto per decenni. La politica, insomma, ne esce pulita, almeno in apparenza. In apparenza perché nella sentenza si legge: si può senz'altro convenire con chi sostiene che persistano ampie zone d'ombra. Ecco, il problema della morte del generale Dalla Chiesa, della commistione mafia-stato, sta tutta in quella parola: ombre. Chi sono queste ombre? A 40 anni di distanza, le ombre sono ancora solo ombre. Ogni tanto emerge qualche dettaglio nuovo, qualche intercettazione, tasselli che vanno ad aggiungersi al puzzle di questo delitto, però senza completarlo. Come ad esempio quando 19 anni dopo l'assassinio, il chirurgo Giuseppe Guttadauro, capo della mafia di Brancaccio, viene registrato, mentre in una conversazione con un amico medico dice che Cosa Nostra non aveva alcuna ragione per ammazzare Dalla Chiesa, se non quello di fare un favore a qualcuno. Chi sia questo qualcuno? Ancora non si sa. Nel nostro paese lo sappiamo bene, per cambiare le cose servono non uno, ma tanti terremoti. Nel nostro caso la morte di Pio La Torre non è bastata a far approvare la sua legge sul reato di mafia. Ma dopo la morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il Parlamento si decise e approvò la legge denominata Rognoni La Torre, che introdusse finalmente nel nostro codice penale l'articolo 416 bis, vale a dire proprio il reato di associazione mafiosa.
La morte della Chiesa servì, tra l'altro, se si può dire, nel suo forse estremo sacrificio, a sbloccare lo Stato, a dire bisogna adesso combattere con armi nuove. Il 416 bis è un'arma giudiziaria nuova che continuiamo a usare.
Carlo Alberto Dalla Chiesa era un padre, un marito, un uomo dello Stato, era un carabiniere. Abbiamo voluto ricordare la sua storia più che la sua morte e vogliamo lasciarvi con le sue parole. Queste. Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue leggi.
Non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti.
Carlo Alberto è una produzione Audio Tales. Conduzione e coordinamento editoriale di Giovanni Savarese. Produzione e sound design di Paolo Buzzone. Testi di Francesca Filiasi. Redazione e interviste di Chiara Pizzimenti. Musiche su licenza Machiavelli Music.